Un ben ritrovato agli ascoltatori di Radio Fuoricampo. Chi vi parla è Gianluca Vitale e quest'oggi per la nostra rubrica sportiva Fuorigioco abbiamo il piacere di fare due chiacchiere con Raffaele Cardone, nostro connazionale che vive a Londra. Con lui parleremo dei recenti incroci calcistici tra Italia e Regno Unito. Raffaele, innanzitutto grazie per averci raggiunto ed essere gentilmente nostro ospite.
Ciao e grazie a te per l'invito, ciao a tutti gli ascoltatori.
Per prima cosa, dici Raffaele, come preferisci essere chiamato? Raffaele, appunto, o Lello?
Lello, gli amici mi chiamano Lello e Lello va più che bene.
Allora, in queste settimane, come ben sai, l'Italia di Mancini ha battuto l'Inghilterra di nuovo dopo la finale degli europei ed anche questa volta è stata fatale per la squadra di Southgate, appena retrocessa nella Liga B di Nations League. Da voi come l'hanno presa?
Ma guarda, ti dirò, non l'hanno presa tanto bene perché si stanno creando qui una serie di precedenti. Gli inglesi, d'altra parte come noi, sono molto affezionati al calcio e al loro team nazionale e credo che non se l'aspettassero, credo che anche vedendo un pochettino le formazioni che erano scese in campo avevano speranze un poco più alte per questa partita. Devo dire la cosa che ho notato, diciamo, negli ultimi anni è che è quasi divertente vedere come in generale, ecco, da un punto di vista di news, quando l'Inghilterra perde contro una squadra di un certo calibro è sempre l'Inghilterra che ha giocato male, quando invece l'Inghilterra perde con una squadra che non ci si aspetta, tipo con l'Ungheria, è l'Ungheria che ha giocato particolarmente bene. Quindi sai, il giorno dopo c'era molto criticismo nei confronti della squadra inglese, ma non ho sentito e non ho letto niente in particolare o particolarmente positivo per la performance degli italiani.
Mi sembra giusto. E i giornali invece lì a chi danno la colpa? In Italia si parla di un'Inghilterra in crisi, ma sappiamo che mal costume della stampa è sempre quella di trovare un colpevole. Chi è per gli inglesi? Southgate, il commissario tecnico?
Qui cercano un responsabile e sono sicuramente allineati con i giornali italiani. In realtà Southgate in generale il sentore che lo volevano fuori già da un po', credo che lo volevano fuori già dalla finale degli europei, perché comunque perdere una finale in casa in un tempio storico del calcio è una cosa che non gliel'hanno mai perdonata appieno. Credo che stia camminando davvero su una corda molto fine in questo momento, molto sottile. Non credo che vedremo Southgate sulla panchina inglese ancora per molto, o comunque sai, questo è un pochettino il sentore. Sai, la maggior parte dei tifosi inglesi, per loro il calcio è una cosa di passionale, un po' come noi, e io credo che il fatto che Southgate si presenta così in giacca e cravatta e così elegante è una cosa che di base non hanno mai sopportato. Ti parlo ovviamente degli ultra. C'è qualcosa che proprio il pubblico inglese non gela, non attacca con lui. C'è qualcosa che credo che veramente abbia i giorni contati, però non si sa mai. Ma sicuramente è lui l'unico capro espiatorio di questa disfatta, o quantomeno questo è quello che si legge.
A proposito della finale degli europei, da italiano a Londra, come l'hai vissuta? Penso che tu abbia goduto come un riccio, però non potevi neanche farlo vedere più di tanto.
Allora guarda, ti racconto questo aneddoto. Allora, la finale degli europei io l'ho vista a casa e ho invitato amici.
Con tua moglie inglese, lo ricordiamo?
Con mia moglie inglese e con i nostri amici tutti inglesi, quindi immagina, stavo nel soggiorno e stavo io con 8 tifosi inglesi, di cui 6 con la maglietta, quasi con la divisa ufficiale. Quindi quando hanno segnato, era il terzo minuto, era veramente all'inizio, l'ho presa un pochettino con filosofia e quindi beh, la partita è ancora lunga, comunque complimenti, per quanto a me quel gol non è piaciuto. Ad ogni modo mi sono dovuto guardare la pellaccia, come si dice in questi casi, e ho detto bravi ragazzi, bravi. Poi quando c'è stato il pareggio mi sono dovuto trattenere un pochettino, sai, dicendo che la partita è ancora lunga, per quanto ho cominciato a sentire le occhiate e le pugnalate alla schiena che mi stavano arrivando. Quando siamo arrivati ai rigori, sinceramente il politicamente corretto è andato fuori dalla finestra e ho cacciato il tifoso più becero forse che c'è in me, e urlavo e saltavo per la stanza e stavo lì a gufare ad ogni rigore dell'Inghilterra. Quindi un paio di amici non si sono più fatti sentire da quel giorno, però è stato un momento davvero davvero di goduria pura. Ovviamente io, in quanto napoletano, non ti lascio ti lascio solo immaginare cosa sia potuto uscire.
Non hai avuto plomb inglese?
Non ho avuto plomb inglese, ma neanche lontanamente. Diciamo, il dizionario di Oxford è andato nel gabinetto in quell'occasione ed è uscito tutta la veracità. Però è stata veramente un momento di goduria, che comunque è stato un pochettino anche un crescendo, sai, perché quando sono arrivato qui all'inizio ci fu la partita dove vincemmo col gol di Balotelli, e quella sera io stavo a Brick Lane, quindi è la tipica zona dove si esce, sai, ci sono pub locali, e lì sai, già si cominciava a sentire questo odio, questo astio che cominciava a crescere, ed è stato un crescendo che poi per nostra fortuna è sfociato nella finale degli europei e poi anche appunto con la partita più recente. Questa volta ho imparato la lezione, la partita venerdì me la sono vista da solo. L'unica cosa, a caso ha voluto che si sono presentati i genitori di mia moglie.
Non ti avrei invidiato.
E stavo io seduto da un lato e il padre di mia moglie dall'altro, e quindi anche lì ho dovuto cercare di mantenere un poco di contegno. Però la cosa buona è che non so se questa è una cosa, ma il Waffenbock non si capisce in inglese, non si traduce, quindi quando l'ho urlato quando Raspadori ha segnato, nessuno si è accorto di niente.
Chiara si respira invece in vista dei mondiali, c'è pessimismo?
Molto, molto, e credo che anche quello sia un pochettino causa di tensione, perché sai, fare un cambio di allenatore praticamente a poche settimane dall'inizio dei mondiali, non farlo, sai, c'è molta insicurezza, e credo che le aspettative siano estremamente basse. Non c'è ottimismo, non c'è neanche confidenza nella squadra, non c'è quella voglia di supporto. Non credo che verranno sorpresi da una performance diversa da quella che si aspettano se qualcosa non cambia, ma davvero stanno cercando di mantenere quasi tutte le informazioni focalizzate su quelle che sono poi i club in questo momento, perché credo che da questo mondiale si aspettino veramente poco.
Che poi mi domando se lì da voi si rifletta sul fatto che la Premier è sì il principale campionato al mondo, però è anche un campionato in cui ci sono tanti giocatori non inglesi. Ed ecco che quando poi c'è da fare e da ripetere lo stesso tipo di gioco in nazionale, le cose cambiano e i risultati non sono soddisfacenti. Forse il problema è proprio questo, paradossalmente non è che ci siano troppi giocatori stranieri in Premier League?
Sì, questa è una cosa della quale loro hanno sempre parlato. In realtà, se non sbaglio, proprio la BBC, facendo uno di quegli analisi post partita nelle giornate recenti, in realtà riflettevano proprio come forse l'approccio dell'Inghilterra e dell'Italia dopo gli europei, la finale degli europei, è stato opposto, diametralmente opposto, dove sembra quasi che noi abbiamo puntato un poco di più su quelli che sono i giovani e su quelli che sono i giocatori nostrani, per quanto anche noi abbiamo molti stranieri, mentre la Premier League continua a portare giocatori di nazionalità differenti, da squadre differenti, e non a focalizzarsi fondamentalmente su quelli che sono poi i giocatori che servono per la nazionale. Quindi è sicuramente una delle motivazioni, ecco, che loro cercano di dare, una delle giustificazioni. Per quanto, sai, sappiamo anche da altri esempi come la Germania 5-6 anni fa, parlare serve a poco se poi non fai qualcosa di drastico, e i soldi e la parte finanziaria ovviamente che gira intorno ai club avrà sempre la priorità rispetto a quello che può essere il team nazionale.
Beh, anche l'inglese di club contro l'italiana non è che stia dicendo troppo bene, penso a Liverpool. Ecco, ti aspettavi che il Napoli potesse vincere con quel risultato e allargandoci ad altre squadre del Regno Unito? Ti aspettavi poi una vittoria così larga anche in casa dei Rangers?
Ma guarda, ti dirò, aspettarmelo sì, non mi sarei mai aspettato un 4-1 che poteva tranquillamente essere un 6-1 o un 7-1. Ti dirò una cosa che forse, sai, io vivo a Londra, quindi non so se il Liverpool, ovviamente può essere che sia stato diverso, però conosco tifosi del Liverpool, ringraziando al cielo alla fine non ci siamo visti la partita insieme, perché non sarebbe stata sicuramente la migliore delle serate per loro. Però ti dico, c'è una sorta di paura, tra virgolette, quando queste squadre inglesi vengono a Napoli. C'è una sorta di reverenza per il Diego Armando Maradona in quanto stadio, c'è quella presa di coscienza che è veramente il 13° giocatore in campo, quindi nessuno si aspettava una vittoria del Liverpool, o almeno, ti ripeto, la mia cerchia di amici e persone con cui ho parlato,
quei pochi che ti sono rimasti,
che mi sono rimasti quei pochi che non mi sputano nella birra quando usciamo, che forse speravano in un pareggio. Credo che la speranza era quella di portare un pareggio a casa a Napoli, per poi appunto avere un risultato positivo per la partita di ritorno. Ma ti dirò, la stampa nazionale, non soltanto quella locale inglese, ha avuto solo elogi per la performance del Napoli, definendola una squadra vibrante. È stata, d'altra parte, è stata veramente una bella partita. Le statistiche anche post partita tendevano comunque in favore del Liverpool, cosa che dimostra che comunque abbiamo veramente sfruttato le opportunità. È questo Napoli che anche qui viene visto sempre di più come una squadra che si conferma una big nel panorama europeo, perché poi non abbiamo mai dato vita facile alle inglesi, anche quando appunto il risultato non è stato a nostro favore, ma abbiamo dato filo da torcere. Quindi è bello come io ho ancora una sciarpa che porta il logo del Napoli e la metto quando fa freddo e la metto con orgoglio, e ti dirò, ho notato, ecco, diciamo da quando sono arrivato qui un po' di anni fa, mentre prima quel logo era meno riconosciuto, adesso per strada mi fermano, sai, ecco, soprattutto se c'è stata qualche partita contro qualche squadra inglese, mi fermano e riconoscono il logo del Napoli molto più di quanto non fosse in passato. Quindi è sicuramente un motivo di orgoglio, e sempre forza Napoli, e speriamo che anche il ritorno glielo intossichiamo, perché possiamo farlo.
Come vivono a Londra invece la sfida col Milan? Perché adesso ci sarà anche Chelsea-Milan, l'ennesimo incrocio di queste settimane, di questo periodo, tra un'italiana e una britannica. Dici che il Chelsea rischia una brutta figura?
Sì, sai, c'è la speranza degli infortuni che sta rincuorando un pochettino i londinesi, in questo caso appunto per il Chelsea, però c'è tensione anche perché, d'altra parte, sai, il Chelsea e il Liverpool in classifica stanno ovviamente andando bene, perché sono comunque due squadre grosse, però c'è un malcontento, diciamo, considerando l'inizio della stagione, per quello che si aspettano da queste squadre. Quindi c'è questo timore di questo Milan che può andare e creare un poco di scompiglio per questi sogni europei che forse il Chelsea ha più del Liverpool. Sai, il Chelsea, credo che c'è sempre quella voglia di vincere in Europa negli anni più recenti, ecco, per quanto non sono stati fortunati, c'è tensione. Poi alla fine siamo comunque italiani, e al di là di tutto, e se mi permetti il gioco, purché non è la Juve, qualunque squadra italiana viene a giocare qui, sai, fa sempre piacere quando vincono, fosse anche solo per il fatto che si stancano e quindi in campionato magari rendono un po' di meno, ma sai, si supporta sempre, si va sempre a supportare la squadra italiana. Quindi vediamo che cosa succede il 5 ottobre. C'è il fatto che ovviamente si gioca qui, il Chelsea gioca in casa, quindi può essere un po' più dura per il Milan, però credo che siamo fiduciosi tanto quanto loro siano timorosi di questa partita.
Dai Lello, però adesso parliamo delle cose serie, permettici di farci un po' i fatti tuoi, un po' di gossip. Hai detto che sei a Londra da un po', anche qui in Francia, a Lione, non solo, arrivano di continuo dei nostri nuovi connazionali che cercano all'estero ciò che l'Italia sembra non riuscire ad offrirgli. Nel tuo caso, cosa ti ha portato, cosa ti ha spinto a lasciare l'Italia e scegliere proprio Londra come destinazione? Ricordiamo ai nostri amici a casa che tu a Londra lavori come farmacista.
La figura professionale del farmacista al di fuori dell'Italia mi è sempre sembrata un po' più avere un po' più libertà, anche da un punto di vista, sai, diciamo clinico, se vogliamo così definirlo. Quindi io sono venuto qui a Londra quasi come piano B, perché l'idea originale era l'Australia. Sai, vivere 10 mesi all'anno in infradito e costume è sempre stato il sogno della mia vita.
Tra una jellyfish e l'altra, tra una medusa e l'altra, insomma.
Tra una jellyfish e l'altra, tra una birretta e una tavola da surf che probabilmente non avrei mai saputo come surfare, perché sono la persona meno sportiva che conosca. Però le leggi sull'immigrazione lì sono particolarmente, particolarmente complicate.
Un gioco vi ce ne sa qualcosa?
Erano comunque degli esami extra da fare, e il mio inglese era all'epoca davvero al di sotto di quello scolastico, potrei definire. Quindi Londra fu un pochettino un ripiego.
Non lo dire troppo ad alta voce, però non ti far sentire. Vabbè, che gli inglesi poi non lo capiscono, è vero.
Gli inglesi non lo capiscono. Però ti dico, poi mi sono innamorato della città, mi sono innamorato di quello che offre, perché veramente è una città che ti offre un po' di tutto. E sai, c'hai dal musical fatto a livelli di Broadway fino a appunto locali un poco più alternativi e tutto quello che ci trovi nel mezzo. Quindi sicuramente è una cosa che poi piano piano, ecco, mi sono detto quasi quasi Londra è stata un po' quello che qui chiamano una serendipity.
Cioè, noi prendiamo delle decisioni, il destino ci invia dei piccoli segni e dalla capacità di leggerli dipende la nostra felicità.
Dei segnali?
Sì.
Già, fortunati incidenti, felici scoperte, Colombo con l'America.
Sì, o Fleming con la
penicillina. Sì.
Una cosa che succede per caso e si rivela essere la cosa migliore che ti potesse capitare. E da un punto di vista professionale, ovviamente qui i farmacisti hanno quella libertà in più a livello anche di vaccinazioni, ci sono più vaccinazioni, c'è quasi una sorta di libertà nel prescrivere i medicinali quando le giuste qualificazioni vengono raggiunte, quindi anche da un punto di vista professionale sicuramente dà più soddisfazioni. E poi la città cosmopolita, sai, si dice Londra e New York sono le due città cosmopolite per eccellenza, e ti dirò che io questo l'ho vissuto. E per quanto, ecco, anche con la Brexit è una di quelle cose che a Londra non ha avuto nessun impatto negativo su quella che è la percezione del londinese rispetto all'europeo, tanto quanto rispetto allo straniero in generale. Quindi sì, sicuramente una decisione di cui sono contento. Ecco, appunto, poi ho sposato un inglese e
quella è proprio la ciliegina sulla torta, come direbbe qualcuno, la pietra tombale,
la ciliegina sulla torta. Quindi ho sposato un inglese e in realtà non posso, come dice, non posso neanche lamentarmi, perché lei un po' di italiano lo capisce, e se sente che mi lamento stasera finisco a dormire sul divano.
E senti, un uccellino ci ha anche confessato che stai pensando di prendere la cittadinanza inglese. Da italiano, andare lì a Londra, chiedere la cittadinanza britannica, perché lo fai? Certo, c'è chi lo fa anche in Francia, magari per delle facilitazioni burocratiche e non solo. Però c'è altresì chi ha qualche remora. Soprattutto in passato, ricordo, in Francia c'era questo problema di dover forcément scegliere tra una cittadinanza e l'altra, e in molti comprensibilmente non volevano rinunciare alla cittadinanza italiana.
Ma guarda, ti dirò, la cosa che normalmente dico, l'ho fatto semplicemente per le code in aeroporto. No scherzo, sicuramente il doppio passaporto aiuta, perché viaggiando in Europa il passaporto italiano ti dà un accesso più veloce, mentre ritornando un passaporto inglese, e anche con mia moglie avendole un passaporto inglese normalmente, sai, era sempre un pochettino una noia e una bega doversi dividere una volta arrivati all'aeroporto. Scherzi a parte, sai, ovviamente sto qui da un po' e sono anche sposato con una, appunto, con una ragazza inglese.
È una moglie inglese, ma anche un cagnolino al quale parli napoletano, mi dicono.
Ho un cagnolino, Tony, a cui parlo napoletano e a cui ho voluto dare un nome che suonasse anche alquanto napoletano. Sai, Tony Cardone sa quasi di cantante neomelodico.
Il cane neomelodico.
il cane neomelodico. Non ti dico che cosa ho in mente per Halloween. Cercherò di vestirlo a forma di pasta e mettergli la targhetta Riga Tony.
Vogliamo una foto da pubblicare sul sito della radio, allora.
Sicuramente la manderò. Ma sì, la cittadinanza, sai, è anche una cosa. Sono sempre stato affascinato anche dall'idea della monarchia, per quanto non sia assolutamente un pro-monarchico, e la monarchia qui sia veramente una cosa più, sai, veramente soltanto un titolo e non faccio nient'altro. Però c'è qualcosa che mi affascina, ecco, nel dire sono suddito della regina, del re, anzi, scusa, ecco, ancora non mi sono abituato anche del re a questo punto. Mi dispiace quasi di aver perso veramente per poche settimane sai, fare una cerimonia dove viene giurata fedeltà alla regina. Dovrò giurare la fedeltà a Carlo III, che mi sta simpaticissimo, il buon Carletto, però Betty, come usavo chiamarla io con gli amici, Betty era comunque una figura, sai, forse una delle grandi figure del secolo e del millennio precedente che era ancora in vita. Quindi c'è questo fascino, e poi, sai, la doppia nazionalità, almeno, ecco, adesso se mi chiamano in nazionale posso giocare sia con l'Italia che con l'Inghilterra tra poche settimane, una volta che mi arriva la cittadinanza.
Contiamo che farei di tutto per far vincere l'Italia, ovviamente.
Assolutamente, sempre prima l'Italia dal punto di vista calcistico, sicuramente sempre prima il supporto alla squadra, alla nazione che mi ha dato i natali. Come suono aulico, tu poi mi conosci, normalmente sono veramente un becero.
Ti stai inglesizzando.
Mi sto inglesizzando. No, in realtà rimango lo stesso, siamo, sai, anche io esco in infradito a buttare la sacchetta della munnezza la sera, e sono rimasto comunque, sai, quelle tradizioni che ci hanno anche formato nella gioventù, in un certo senso cerco di mantenerle. Il ragù la domenica mattina è una cosa che in casa non manca mai.
E lo fai tu?
Il ragù lo faccio io, anche perché se lo facevo fare a mia moglie invece del pezzo di tracchiolella probabilmente mi metteva la quinoa, quindi il ragù rimane responsabilità mia la domenica.
E con l'immagine del tuo ragù chiudiamo allora qui la nostra intervista. Grazie Lello per essere stato nostro ospite qui ai microfoni di Radio Fuoricampo, e speriamo che tu possa tornare a farci compagnia molto presto, così da fortificare questo ponte ideale tra Francia e Inghilterra all'insegna dell'Italia.
Grazie sicuramente, grazie ancora a te per l'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Post scriptum molto rapido, qual è il nome della tua farmacia? Dai, diamo l'indirizzo, così gli italiani all'ascolto, se mai dovessero aver bisogno, se si trovassero lì a Londra e avessero bisogno di comprare delle medicine, saprebbero dove andare.
La farmacia è Boots, che è comunque la catena, è una catena di farmacie, diciamo, quella più comune, ecco, a Londra, quindi è Boots nella zona di Ealing.
Ok, quindi basterà dire io conosco Raffaele Cardone.
Assolutamente, ragazzi italiani a Londra, se avete bisogno, non, soprattutto appunto il lunedì per il post ragù, Gaviscon a profusione nel caso.
È un bel antiacido.
Sì.
Grazie allora Lello, a risentirci presto, ciao e alla prossima.
Ciao, grazie.